Un saluto a tutti gli ascoltatori di Musica e Memoria, Storia Italia in Musica, ma che estendo anche agli ascoltatori di Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci, l'altra trasmissione che conduco qui dai microfoni di Radio Blu e tu. Tra poco ascolterete una nuova puntata di Musica e Memoria che concluderà il percorso sui magnifici cori ed arie verdiane legate un pochino alla storia del nostro risorgimento, arrivando così alle soglie del 48, della prima guerra d'indipendenza, dell'inizio compiuto del processo di indipendenza di unità nazionale. Ecco, Musica e Memoria, esattamente come Disco Sofia, si prende qualche settimana di pausa in corrispondenza del periodo estivo, e questo messaggio un po' è anche per salutarvi e ringraziarvi dell'ascolto affezionato che avete avuto e dimostrato in questi mesi. Sono due proposte che certamente, grazie agli amici di Radio Blu e Tu, grazie in particolare, li voglio citare all'amico Nicola, all'amico Enrico Buoso, all'amico Giancarlo e tutti gli altri amici di Radio Blu e Tu del Circolo 2 giugno 1946 dell'Arci di Rovigo, permettono di portare avanti questa esperienza che ritornerà ben presto. Una nota di servizio: mentre per quanto riguarda Disco Sofia, la narrazione è già arrivata a Socrate e sta riprendendo con le repliche dall'inizio del primo, diciamo, ciclo di puntate. Per quanto riguarda invece Musica e Memoria, dalla prossima, diciamo, fascia di emissione, non ascolterete le repliche di Musica e Memoria, ma ascolterete una selezione tra le più significative puntate di A Spasso per il Polesine, un luogo fatto protagonista della trasmissione che ha prodotto 50 spunti anche per conoscere e visitare il nostro territorio, i suoi personaggi, i suoi fatti, le sue storie. Con questo io, Marco Chinaglia, vi ringrazio, vi saluto nuovamente e vi do appuntamento a presto dai microfoni della nostra meravigliosa Radio Blu e Tu, la radio dell'Arci di Rovigo, la radio delle associazioni. A presto, buona estate a tutti.
Radio Blu e Tu presenta Musica e Memoria, storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria. Con questa puntata chiudiamo questa trilogia, queste tre puntate che abbiamo voluto dedicare al ruolo del melodramma nel Risorgimento italiano, e non poteva essere diversamente perché ovviamente personaggi come prima in maniera più tiepida Rossini e Mercadante e poi Donizetti, abbiamo detto Bellini, abbiamo detto soprattutto Giuseppe Verdi che stiamo analizzando, sono personaggi che hanno anticipato una certa tensione ideale che poi si esprimerà nelle guerre, nelle vicende risorgimentali. Ecco, stiamo parlando di Giuseppe Verdi e ancora questa puntata la dedichiamo ad ascoltare alcune celeberrime arie verdiane, con la pretesa, come ho già detto più volte, non di fare un'analisi dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista storico dei contenuti di queste opere. Abbiamo detto che il Verdi politico è un Verdi che matura col corso del tempo. È un Verdi che inizialmente è ancora lontano, lo stesso Vapensiero che tutti consideriamo l'aria patriottica per eccellenza, in verità inizialmente era nata con altri scopi, probabilmente anche quelli di raccontare, abbiamo detto, quella patria perduta della propria famiglia che era venuta a mancare nel volgere di breve tempo. Tuttavia, nel corso del tempo, Verdi incomincia ad avvicinarsi sempre di più alle posizioni patriottiche politiche. E abbiamo ascoltato O Signore dal tetto natio, che ci ha ridato di nuovo questo slancio, no, patriottico importante, anche se ancora da maturare pienamente, per salutarci nella puntata precedente con il finale della Giovanna d'Arco. Siamo nel 1845, vedete, molto ravvicinata. Verdi era uno che lavorava anche molto compulsivamente, 42, 44, 45 e 46. Sono gli anni che ci stanno rapidamente portando al 1846, che è l'inizio del biennio delle riforme, che è l'inizio di quel momento storico in cui all'atto dell'elezione a pontefice di Pio IX le vicende italiane incominciano a prendere una piega molto più movimentata che porterà al 48. Nel sacrificio dell'eroina nazionale francese, nel sacrificio di Giovanna d'Arco, la storia incredibile di una donna, di una ragazza passata dall'essere bruciata come strega all'essere poi nel 900 dichiarata addirittura santa patrona di Francia, inizia a esserci quella fase proprio del Verdi politico maturo. E la Giovanna d'Arco è del 1845, del febbraio del 1845, esattamente un anno dopo, il 17 di marzo, guarda caso il giorno in cui poi nel 61 verrà proclamata l'Unità d'Italia, del 46 esordisce alla Fenice di Venezia l'Attila, anche qua un'opera tratta dalla tragedia Attila, re degli Unni di Zacharias Werner, su libretto di Temistocle Sorera, che racconta di quello che è stato uno dei più importanti, se non il più accanito, di quei barbari che posero fine alla grandezza dell'impero romano e che, secondo la tradizione, proprio la capacità della Chiesa di Papa Leone Magno fermò dalle distruzioni. Ecco, è un'opera, l'Attila, che ovviamente ha avuto la capacità di nuovo infiammare gli animi. Se la Giovanna d'Arco parlava di un'eroina francese, qua arriviamo nel nostro suolo nazionale. La storia inizia ad Aquileia, città che viene saccheggiata dagli Unni, e subito arriva la vendetta, il tentativo della vendetta da parte del signore di Aquileia, che dopo che l'invasore le ha ucciso la famiglia canta santo di patria indefinito amore. E la patria torna in numerosi accenti dell'opera, appunto santo di patria indefinito amore, tardo per gli anni e tremulo, la proposta, diciamo, del generale Ezio, che gli propone ad Attila di dominare il mondo ma di lasciare a lui l'Italia, per arrivare alla famosissima aria Ella in poter del barbaro, in cui sostanzialmente il Foresto, marito di Odabella, compiange l'amata e giura di ritrovarla, ma di ritrovare attraverso la bella anche il proprio paese, quella patria perduta che probabilmente all'inizio era rappresentata dalla moglie e dai figli che erano scomparsi prematuramente nel 42 nel Nabucco, quella patria che da recuperare diventa veramente la patria italiana. E allora andiamoci a ascoltare Ella in poter del barbaro, cara patria, già madre reina, nell'Attila di Giuseppe Verdi, nell'interpretazione di Antonio Poli.
Thank you.
Ecco, queste bellissime note dell'Attila ci richiamano a questo crescendo, si potrebbe dire, verdiano nei confronti della causa nazionale. Un crescendo che lo porterà, come dicevamo, a inserire allusioni di natura politica in moltissime delle sue opere, addirittura fino ad arrivare al Don Carlo, meglio Don Carlos, sul libretto di José Marie e Camille Dulocle, tratto dall'omonima tragedia di Schiller, che venne rappresentato per la prima volta nel 1867 alla Salle Pelletier del Teatro dell'Accademia Imperiale de Musique di Parigi, sede dell'Opéra National, poi tradotto in italiano e rimaneggiato a più riprese. Ecco, quindi addirittura fino agli anni 60, Verdi, quando ormai l'Italia era fatta, continuerà a inserire riferimenti di natura nazionale. In quel caso alcuni sottolineano come la figura di Don Carlos possa essere un'allusione alla figura di Pio IX. Ma l'opera che sicuramente segna la piena, compiuta svolta politica di Verdi, che ormai non è più restio davanti alla causa nazionale, è la Battaglia di Legnano. Battaglia di Legnano, che è interessante perché evidentemente è un richiamo a quella vicenda, appunto, della battaglia, della lotta fra l'imperatore Federico Barbarossa e i comuni, e che segna, abbiamo detto, un mito, no? Un po' in tutta la storia italiana. Il libretto è quello di Salvatore Cammarano, opera in quattro atti, che viene rappresentata per la prima volta al Teatro Argentina di Roma il 27 gennaio del 49. Quindi siamo già nel pieno delle vicende risorgimentali, siamo nel pieno di quella tempesta del 48 che porterà ad esempio a Roma la cacciata del Papa e la proclamazione della Repubblica col triumvirato guidato da Giuseppe Mazzini, e quindi qua le tinte patriottiche sono fortissime. È chiaro che la lotta fra i comuni della Lega Lombarda e l'imperatore Barbarossa è una lotta che non può non richiamare quella degli austriaci contro gli italiani. Tra i combattenti a difesa di Milano si trova Arrigo, che ritenuto morto in battaglia incontra prima Rolando e poi Lida, che era promessa sposa ma che per sua volontà del padre ha sposato Rolando. Arrigo entra nella compagnia della morte a difesa del Carroccio e si svolgono numerosissime vicende militari che porteranno alla morte di Arrigo, che si butta da una finestra nelle acque del fiume, mentre Lida e le donne milanesi si rivolgono a Dio per i soldati. Il Barbarossa viene sconfitto, Arrigo in fin di vita torna dalla battaglia, discolpa Lida e muore tenendo vicino al cuore il vessillo del Carroccio. Un finale epico, il terzetto finale della Battaglia di Legnano, interpretato da Carreras, Ricciarelli e Manu Guerra, insomma tre voci meravigliose, per la salvata Italia. Il racconto della morte del tenore, e qua veramente, effettivamente, Verdi aderisce pienamente a quella salvata Italia che proprio in quei mesi del 48 stava cercando di ribellarsi al dominio austriaco. Dalla Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi, per la salvata Italia.
Per la salvata Italia, per questo sangue il giuro,
no, 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 no.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, prima di chiudere questa ampia parentesi, non so neanche se chiamarla parentesi, questo ampio capitolo, giustamente dedicato a una delle figure più importanti della nostra cultura, non solo musicale, volevo prima di ascoltare l'ultimo brano verdiano che vi propongo, ricordare un amico di tutti, un amico della cultura rodigina e polesana, che è molto legato, è stato molto legato anche all'Arci, come ad altre tante altre associazioni di Rovigo e del Polesine, cioè Sergio Garbato. Ecco, Sergio Garbato, lo sappiamo, è stato anche un grande critico musicale e ci ha lasciato nelle sue varie note, nei suoi vari articoli, anche alcune curiosità polesane su Giuseppe Verdi. Ecco, va ricordato che il nostro teatro sociale è un teatro che ha avuto numerosissime allestimenti delle opere verdiane già quando appunto Verdi stava iniziando la sua sfolgorante carriera. Ricordiamo ad esempio che il Nabucco vede la prima al sociale di Rovigo nell'ottobre del 1844. L'Ernani di lì a qualche mese verrà rappresentato con lo stesso successo, ma la stessa cosa possiamo dire dei Lombardi alla prima crociata, dell'Attila, del Luisa Miller, del Macbeth. Tra gli anni 40 e gli anni 50 sono tutte opere che vanno in scena sul palcoscenico del sociale, fra l'altro con degli successi incredibili. Garbato segnala in particolare che Rigoletto avrà la bellezza di 25 repliche, la Traviata 20 repliche, il Trovatore 16 repliche. Questo a testimonianza di quanto abbiamo detto all'inizio di questo capitolo dedicato al melodramma, che era assolutamente pop, che era popolare. Ma c'è poi un altro aneddoto che di Verdi va ricordato. Nel luglio del 1866, quando gli austriaci si ritirano da Rovigo, qua è stato fatto un bellissimo lavoro dall'Istituto per Geometri Bernini, fanno saltare in aria la grande cintura fortificata dei forti attorno a Rovigo, di cui restano tracce anche nella toponomastica, il Ponte dei Forti, la Spianata, eccetera. E quei forti vengono fatti saltare in aria insieme al ponte sull'Adige, creando distruzione e creando morte. Ecco, in una lettera indirizzata a Léon Escudier, che è il suo editore musicale che aveva sede a Parigi, raccolta nell'epistolario verdiano, Verdi racconta della distruzione di Rovigo. Quindi abbiamo anche un testimone diretto di quei giorni nel Cigno di Busseto. Chiudiamo questo grande capitolo dedicato al melodramma del Risorgimento e ai cori verdiani con un altro straordinario coro, che è quello dell'Ernani. Ernani è un'opera in quattro atti che tratta da un dramma scritto da un altro grande scrittore, in questo caso non italiano ma francese, che ha interpretato il sentimento dell'Ottocento, cioè Victor Hugo, l'autore dei Miserabili. Viene rappresentato per la prima volta al Gran Teatro La Fenice il 9 marzo del 1844. Diciamo che l'Ernani sta in mezzo fra Nabucco e Lombardi, che sono rappresentati alla Scala, e le opere che abbiamo vi sentito prima, che invece sono più mature politicamente. cambia lo scenario. Siamo a Venezia, l'altra grande capitale del Regno Lombardo-Veneto, una Venezia che di lì a poco, nel 48, avrà la grande esperienza di Manin e Tomaseo, e cambia anche il librettista. Non è più Solera, ma è Francesco Maria Piave. Ecco, Francesco Maria Piave sarà patriota, mazziniano, volontario nel 48. Non cambiano però gli accenti, non cambiano però le parole, c'è sempre un coro travolgente di massa. Siamo nel 1519, nel pieno di quelle guerre d'Italia che francesi e spagnoli avevano fatto per il controllo della penisola. L'azione si svolge tra la Spagna ed Aquisgrana, l'antica capitale di Carlo Magno, del Sacro Romano Impero, e il bandito Hernani, che in verità è Don Giovanni d'Aragona, sta congiurando, viene dipinto come una sorta di tenebroso romantico alla Byron, ordisce una congiura ai danni del re Carlo per spodestarlo e vendicare l'uccisione del padre e il proprio onore. E nel terzo atto c'è un coro dei congiurati: si ridesti il Leon di Castiglia. Leggiamo il testo perché è veramente interessante. Si ridesti il Leon di Castiglia. Siamo a Venezia, alla Fenice. Il leone è il simbolo del regno di Castiglia, ma il leone è anche il leone di San Marco. E allora questa eco di quella Serenissima che non c'era più e che poi tenterà di risorgere democratica nel 48. Ed Iberia, ogni monte, ogni lito, ecco formi al tremendo ruggito, come un dì contro i mori oppressor, in Spagna i mori, i musulmani, quali austriaci, e ancora siamo tutti una sola famiglia, gli italiani, la famiglia degli italiani, pugneremo e combatteremo con le braccia e coi petti, schiavi inulti, più a lungo e negletti, non saremo finché vita abbia il cor. È un coro molto forte, pensate che nell'abbigliamento che il protagonista dell'opera Hernani portava c'era un cappello, il cappello alla Hernani. Diventa talmente protagonista dei moti insurrezionali che dopo la rivolta del Bo dell'Università di Padova, 800 anni quest'anno per la nostra grande università, l'8 febbraio del 1848 al Caffè Pedrocchi, le autorità austriache fanno delle circolari in cui vietano gli studenti di indossare, si scrive espressamente, il cappello alla Hernani. Il 15 febbraio successivo a Milano ulteriori studenti vengono diffidati da questo uso, quanto addirittura un capo di abbigliamento diventa simbolo legato a una grande opera d'arte. E insomma, è una storia che dura nel tempo. Il 26 maggio del 1903, Verdi era morto da 2 anni, l'Italia era fatta, ma mancavano ancora delle terre all'appello, tra cui Trieste, e al Politeama Rossetti di Trieste il 26 maggio del 1903 si rappresenta l'Hernani e la polizia austriaca è costretta a interrompere l'opera al momento del coro perché la platea esplode nel canto del si ridesti il Leon di Castiglia. Sono molto belle le parole che Piave scrive in questo coro, perché alla fine si parla di giorno che sorga al fine radiante di gloria, sorga un giorno a brillare su di noi. Quel giorno si stava concretizzando quando a 2 anni dalla prima dell'Hernani, con l'elezione di Pio IX, nel 1846, si iniziava quel biennio delle riforme che rinfocolò le speranze degli italiani, dando inizio alle premesse di quel 1848 che segnerà la prima guerra di indipendenza, la primavera dei popoli, l'inizio della storia compiuta del nostro risorgimento, di cui però parleremo nelle prossime puntate. Allora ci salutiamo e chiudiamo questa bellissima, devo dire, mi sono divertito molto, spero anche voi, ad ascoltare queste arie, capitolo dedicato al melodramma con il si ridesti il Leon di Castiglia, il coro dei congiurati del terzo atto dell'Hernani di Giuseppe Verdi, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria qui dai microfoni di Radio Blu. E tu, ricordo che come sempre potete ascoltare in podcast tutte le altre puntate della nostra trasmissione anche scaricando la app dai vostri telefoni. Alla prossima. Ecco, voglio
fuggito come rondì contro i mori oppressor. Siamo tutti una sola famiglia, pugneremo con le braccia coperti, schiavi volti da dunque ne bretti, non sarete finché vita nel cuore.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.